Come sapete voi tutti, prima di passare alle domande e risposte, è mia abitudine citare un paio di scritture per dare valore e giusta direzione al nostro studio biblico. Questa volta ho scelto la scrittura di Proverbi, capitolo 9, versetti da 9 a 10, dove c'è scritto, dove possiamo leggere: acquista sapienza, acquista intendimento, non dimenticare le parole della mia bocca e non allontanartene, non abbandonare la sapienza, ed essa ti custodirà, amala, ed essa ti proteggerà. La sapienza è la cosa più importante. Su questo non c'è dubbio, non è vero? Perciò ci dice Dio: acquista la sapienza, a costo di tutto ciò che possiedi, acquista l'intelligenza. Questo si può acquistare, l'intelligenza e la sapienza, e la si acquista studiando la parola di Dio. Difatti è questo lo scopo dei nostri studi biblici, della scuola biblica, ma anche delle sante adunanze in genere. Naturalmente lo scopo dello studio biblico non è soltanto quello di diventare conoscitore della parola di Dio, il che ci vuole, è fondamentale anche questo, però lo scopo finale, l'intento per cui Dio ci dona la sua stupenda conoscenza spirituale, è quello di creare in noi il suo amore perfetto, non l'amore dell'uomo, ma l'amore di Dio. Le opere buone di Dio che noi possiamo fare soltanto attraverso la potenza del suo Spirito. Quindi lo scopo delle nostre sante adunanze è proprio questo. Difatti abbiamo una visione che di tanto in tanto noi vogliamo che venga condivisa con tutti. La visione della Chiesa di Dio unita, la parola unita è una meta, perché noi sappiamo che la Chiesa di Dio non è perfettamente unita, in quanto sin dal tempo di Adamo ed Eva, il serpente, ormai che è diventato un dragone, seduce il mondo intero, ma in qualità di serpente serpeggia anche all'interno della Chiesa. Ma è quando vede che i fratelli tutti condividono la medesima sana dottrina dove cerca di attaccare nei rapporti interpersonali, cercando di creare, di incrinare i rapporti interpersonali fra membri e creare sette divisioni all'interno della Chiesa. Invece noi dobbiamo avere sempre ferma questa visione. La Chiesa di Dio unita è unita perché questo deve essere il nostro obiettivo principale. Noi cresciamo nella verità. Il nostro fondamento non è l'unità, ma è la verità. Non è al contrario, perché se la verità non può essere fondata sull'unità, perché non c'è unità se non c'è verità. Quindi il nostro fondamento è innanzitutto la verità, solo nella verità. E quando viviamo con noi come fratelli nella luce, allora possiamo costruire vera unità, unità destinata all'eternità. Quindi la Chiesa di Dio unita, questo è il motivo per cui abbiamo aggiunto al titolo scritturale Chiesa di Dio l'aggettivo unita come meta di ciascuno di noi di essere uniti al corpo di Cristo. Quindi la visione è questa: la Chiesa di Dio unita è una famiglia, naturalmente cristiana, ben collegata e ben connessa, come? Mediante il contributo fornito da tutte le giunture. Essa trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte. Non ci devono essere parti passive, ma dobbiamo essere tutti parte attiva per edificare questa Chiesa se stessa nell'amore dello Spirito Santo, allo scopo di condurre molti figli alla gloria. E questo è scritto in Efesini 4:16 e in Ebrei capitolo 2 versetto 10. Ora, detto questo, prima di iniziare la sessione delle domande e delle risposte, vorremmo darvi una bella notizia. Penso che voi avete magari sentito nei telegiornali che dal lunedì quasi tutta l'Italia sembra che passerà al color giallo. Quindi si spera di ottenere un po' tutti più di libertà, almeno in Lombardia, che come in altre regioni, come la Sicilia e altre regioni che hanno vissuto il regime rosso, dove non ci si poteva nemmeno spostare tra un paesino e l'altro, potremo finalmente tornare a fare, spero, le nostre sante adunanze in presenza, almeno in Lombardia, perché si dice che dove c'è motivo di lavoro, motivo di necessità, qual è può essere il motivo di necessità se non il presenziare al culto? Finalmente ci si potrà guardare negli occhi e ci si potrà abbracciare in Cristo. Vedete, dobbiamo riflettere che la pandemia è stata permessa da Dio, sì, ma il distanziamento sociale, così come è stato imposto di indossare la mascherina anche quando si è soli, è una cosa voluta dal diavolo per tentarci, per farci ammalare, per spegnere lo zelo e la fede in ciascuno di noi, specialmente in coloro che non pregano abbastanza. Perché molti, io ricevo tantissime telefonate che tanta gente è caduta in depressione. Quindi si è cercato di salvaguardarci da un male, mentre tanti altri stanno cadendo in altri tipi di mali. E poi, detto questo, cerchiamo di avere coraggio ad affrontare tutto questo, perché se affidiamo la nostra vita a tutto ciò che dicono i medici, diventiamo ipocondriaci, vivremo solo nella paura. Allora, c'è un'altra bella novità, che la Santa Adunanza del sabato, come quella che stiamo facendo oggi, naturalmente continuerà ad esserci. Tuttavia, questa sessione che stiamo per iniziare adesso, cioè la scuola biblica, questa sessione di domande e risposte, è necessario che temporaneamente la sospendiamo per quanto riguarda il sabato, almeno per un paio di mesi. Non si farà soltanto ogni martedì sera, per tutti, sia per chi vuole prepararsi al battesimo, ma anche per i membri battezzati. Questo cambiamento sarà soltanto sino alla fine di marzo, o verso massimo alla fine della prima metà di aprile, perché ci serve tempo extra per un numero di cose, per prepararci alla Pasqua, per prepararci alla festa dei Paniazimi, alla settimana dei Paniazimi, ma anche per consentire a noi ministri di curare più direttamente i nuovi interessati. Quindi i più veterani, i nostri fratelli e le nostre sorelle comprenderanno questo. Perciò chiediamo a tutti di pregare perché tutto questo riceva la benedizione di Dio sui nostri sforzi e anche sul vostro impegno personale affinché sia fatta la volontà di Dio. Non è questa la nostra opera, è l'opera di Dio. Quindi continuate a leggere la Bibbia, ovviamente, e continuate ad inviare le vostre domande quando vi sorgono. Scrivetele nel vostro quaderno e le inviate come al solito. Vi assicuro che a poco risponderò alle domande. E d'ora in poi, durante però lo studio biblico di ogni martedì sera, lo studio biblico di ogni martedì sera sarà quello di reiterare, di rafforzarci nella sana dottrina. Spero che possiate partecipare tutti, battezzati e ancora non battezzati, affinché tutti possiamo presentare la sana dottrina e impararla e poterla trasmettere non solo noi ministri ma anche voi membri, quando Dio vi dà l'opportunità di dare prova della vostra fede, di dare una testimonianza, in modo che tutti noi, ministri, fratelli e sorelle, possiamo farlo con lo stesso unico sentimento e un unico parlare. Adesso iniziamo a rispondere alle domande, non senza prima ringraziarvi della vostra preziosa presenza, pazienza, nell'attendere che venga il vostro turno. Quindi, ecco, la prima, finalmente, anche dopo tanta attesa, rispondiamo a Francesca da Napoli, la cui domanda è: sono rimasto un po' basita nel leggere Numeri 31, versetti da 14 a 17, dove parla di una strage che fa Abramo a donne e bambini risparmiati. Potresti darmi una spiegazione? Certamente, con l'aiuto di Dio, innanzitutto a dare quell'ordine c'è da chiarire questo, che a dare quell'ordine non fu Abramo in realtà, ma Mosè. Leggiamo l'intero episodio in Numeri, capitolo 31, dal versetto 14 al versetto 17. Dal versetto 14 leggiamo: Mosè si adirò contro i comandanti dell'esercito, capi di migliaia e capi di centinaia, che tornavano da quella spedizione di guerra. Mosè disse loro: «Avete lasciato la vita a tutte le donne? Ecco, sono esse che, per suggerimento di Balaam, trascinarono i figli di Israele all'infedeltà verso il Signore, nel fatto di Peor, per cui il flagello scoppiò nella comunità del Signore. Nella comunità del Signore scoppiò un'epidemia». Ora, dunque, uccidete ogni maschio, anche tra i bambini, e uccidete ogni donna che ha avuto rapporti sessuali con un uomo del popolo di Israele. Quindi non fu Abramo, ma Mosè, che eseguì l'ordine di Dio di uccidere le donne e i figli di quelle donne che avevano fatto cadere i figli di Israele nel peccato attraverso rapporti sessuali illeciti con donne che praticavano l'idolatria ed avevano malattie venere trasmissibili mediante i loro rapporti sessuali. Tante volte noi leggiamo qualcosa e ci sembra un Dio spietato, no? Ma tutte le soluzioni che Dio prende, tutte le decisioni di Dio, anche quando sembrano severe, severissime, ingiuste, è perché non le comprendiamo a primo colpo. Quindi quelle donne facevano rapporti sessuali illeciti, non solo illeciti, ma anche fuori luogo, in quanto erano malati sessualmente. E quindi erano tutti infetti e quindi untori di quella malattia, anche i bambini. L'ordine fu dato da Dio perché il peccato di quelle donne arrecò ai figli di Israele una grave epidemia, cioè un flagello enorme che decimò il popolo di Israele. E questo non ci deve meravigliare, perché il fatto che Dio ordina a Mosè di fare quella strage è molto simile a quando Dio stesso fece avvenire il diluvio universale. Dobbiamo sempre ricordare che è stato Dio a distruggere quasi tutta l'umanità, ad eccezione di 8 persone, la famiglia di Noè, al tempio del diluvio, per le stesse ragioni. Difatti in Genesi 6:12 c'è scritto che tutti erano diventati corrotti sulla terra. Non erano corrotti solo nella testa, ma ogni carne, cioè fisicamente, erano malati. Nessuno può giudicare Dio, che ha il potere di dare la vita eppure di toglierla, ma anche di ridarla. Sappiamo infatti che Dio è misericordioso oltre che giusto, e per lui neppure un capello del loro capo è perduto per sempre, specialmente di quei bambini che furono uccisi perché erano diventati anche loro degli untori di malattia. Ma per quanto riguarda i genitori, Dio li ha puniti per recuperarli, anche i bambini, nella risurrezione alla fine del millennio, come è scritto in Apocalisse 25, che molti di voi già conoscete. È una profezia stupenda, dice: il resto dei morti sarà risuscitato alla fine dei mille anni, alla fine dei mille anni del regno di Cristo sulla terra, per essere recuperati attraverso il ravvedimento. E ci entreranno anche i bambini in tutto questo. Quindi spero che questo chiarisca un po' il concetto. Adesso rispondiamo a Loredana dalla parte di Roma, nostra sorella Loredana, che fa un'altra domanda. In Esodo dice, in Esodo capitolo 8, versetti 22 e 23, vedete queste domande e risposte, che le domande le fate voi, ma le domande ve le faranno tanti altri nel vostro cammino di vita. E noi dobbiamo camminare, dobbiamo marciare avanti con la conoscenza della parola di Dio, una conoscenza corretta, ma dobbiamo anche camminare avanti in ginocchio, sempre pregando Dio di darci la conoscenza giusta. Quindi sembrano sciocchezze, le risposte che noi cerchiamo di darvi con l'aiuto di Dio è sempre per dare a tutti noi la capacità di poter indirizzare le persone nella verità e non di dire qualcosa di nostro. Quindi in Esodo 8, versetti 22 e 23, leggiamo insieme, dice: «In quel giorno io separerò il paese di Goshen da dove abita il mio popolo, e lì non ci saranno sciami di mosche, affinché tu sappia che io sono l'Eterno in mezzo al paese. Io farò una distinzione fra il mio popolo e il tuo popolo. Domani avverrà questo miracolo». La domanda di Loredana è: questo forse vuol dire che le prime due piaghe l'hanno dovuta subire il popolo di Israele? La risposta è no, perché tutte le piaghe di Dio sull'Egitto colpirono soltanto gli egiziani. Non c'è alcuna evidenza biblica che le piaghe provenienti da Dio abbiano toccato gli israeliti. Quindi questa è la risposta. Ora passiamo a un'altra domanda fatta da Katia, dalla provincia di Napoli, e la sua domanda è questa: che cosa significa la cordicella di filo rosso descritta in Giosuè, capitolo 2, versetto 18? Potrebbe significare il peccato del popolo di Israele o della popolazione che abitava la città di Gerico? Vediamo, la risposta anche in questo caso è assolutamente no. Leggiamo Giosuè capitolo 2 dal versetto 17 al 18. Bisogna sempre leggere il testo un po' più ampiamente per capire cosa vuol dire. Nel versetto 17 leggiamo che quegli uomini, cioè gli esploratori che furono mandati da Mosè ad esplorare la città di Gerico, le dissero a chi? A questa prostituta, era una prostituta di nome Rahab, le dissero: noi saremo sciolti dal giuramento che ci hai fatto fare se tu non osservi quello che stiamo per dirti. Cioè, a un certo punto, quando gli esploratori si nascosero nella casa di Rahab, perché essendo prostituta potevano entrare tranquillamente senza destare sospetti, ma si nascosero nella casa di questa prostituta, lei, spaventata e avendo sentito che il popolo di Israele era diventato potentissimo, che stava per giungere a Gerico, e lei disse agli esploratori: guarda che tutta la città è spaventata, però io non dirò nulla che voi siete qui, perché i soldati di Gerico cercavano queste spie per catturarle. E questa prostituta, la Rab, disse: non dirò nulla, però vi prego, quando i vostri soldati entreranno nella città, fate in modo di risparmiare la mia famiglia. E quindi essi dissero, gli esploratori: noi saremo sciolti dal giuramento che ci hai fatto fare se tu non osservi quello che stiamo per dirti, cioè se tu non osservi le nostre istruzioni. E le istruzioni sono nel versetto 18. Quando entreremo nel paese, attaccherai alla finestra per la quale ci hai fatto scendere, attaccherai una cordicella di filo rosso, radunerai presso di te in casa tuo padre, tua madre, i tuoi fratelli e tutta la famiglia di tuo padre, perché probabilmente vivevano in altre case vicine. Dice: ma noi non possiamo impazzire quando entreremo come soldati nella città, quindi fatevi trovare tutti nella tua casa. E quindi Rab, la prostituta di Gerico, aveva chiesto un segno sicuro in Giosuè, andando indietro nel capitolo 2 nel libro di Giosuè, nel versetto 12 aveva chiesto un segno sicuro. E poi nel versetto 18 le spie israelite le dissero: vedi, quando entreremo nel paese, ricordati di attaccare alla finestra per la quale ci hai fatto scendere questa cordicella di filo rosso. La cordicella di filo rosso era semplicemente un segno che avevano concordato insieme come segno di più facile riconoscimento per i soldati israeliti quando questi avrebbero attaccato la città di Gerico. Quindi spero che la risposta sia chiara e che abbia fatto svanire ogni dubbio su questa domanda. Sempre Cati ha fatto un'altra domanda. In Giosuè 2,16 dice: è la prostituta che dice agli uomini di rimanere nascosti per 3 giorni, e nel versetto 22 gli uomini partirono e rimasero lì 3 giorni nascosti. E Katia dice: questo mi fa pensare anche ai 3 giorni nascosti di Giona nel ventre del pesce, come Gesù 3 giorni rimase 3 giorni morto. E la mia risposta è questa: ci sembra una forzatura tutta questa interpretazione. Non dobbiamo a tutti i costi cercare di vedere delle analogie, anche quando non ci sono le analogie. Quei 3 giorni in cui gli esploratori dovevano restare nascosti erano semplicemente per aspettare che i soldati di Gerico smettessero di cercarli. Va bene, un'ultima domanda sempre di Katia, dalla provincia di Napoli, così dopo averla fatta aspettare tanto, sono domande brevi e risposte brevi, così cerco di andare avanti. Dice in Giovanni capitolo 5 versetto 4: c'è scritto che in certi momenti un angelo scendeva nella piscina e agitava l'acqua, e il primo che vi scendeva dopo che l'acqua era stata agitata era guarito di qualunque malattia fosse colpito. La mia domanda, dice Katia, è: quel miracolo era forse da Dio o da Satana? E la risposta è questa: il popolo non aveva lo Spirito Santo quando tutto questo accadeva, e molti malati, non avendo la fede, si basavano sempre su dei segni nella speranza di essere guariti. Per questo motivo, attorno a quella piscina, detta piscina di Betesda, vi erano molti malati. Ogni giorno, sotto i portici di quella piscina, si ammassava un gran numero di ammalati e di infermi, e Dio nella sua misericordia inviava un angelo per dare speranza di guarigione. Gesù fu mosso a compassione proprio dal paralitico che, pur vivendo immobilizzato da 38 anni, non aveva perso la speranza nella guarigione divina, tanto che si trovava anche lui in quel luogo, ma non riusciva mai a gettarsi nell'acqua per primo. Alla domanda di Gesù: vuoi essere guarito o no?, quel paralitico dapprima rispose autocommiserandosi. Come autocommiserandosi? Dicendo: ma sai, tutti gli altri arrivano sempre prima di me. Ma poi al comando: vuoi essere guarito o no?, Lui rispose sì, alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Quel paralitico credette, si alzò e camminò. La sua fede, accompagnata dall'opera, dall'azione, dal coraggio e dall'autodeterminazione, creò ugualmente i risultati sperati. Quell'incontro con Gesù gli cambiò radicalmente la vita. Gesù sapeva che quel paralitico non riusciva mai a gettarsi nella piscina prima degli altri. L'aveva notato per settimane e settimane questa storia. Gesù vi andò per dimostrare a quel paralitico, ma anche a tutti gli altri malati, che tutti possiamo guarire mediante la fede in Dio e non facendo la gara a chi arriva prima a beneficiare di un segno. Io ho visto tanti che si fossilizzano nei segni. C'è chi vede un uccello, c'è chi vede un'altra cosa, e allora quelle cose non sono segno di grande fede oppure di maturità spirituale. Bisogna noi tenere fermi, essere fermi e ancorati in modo saldo alla parola di Dio, e non ai segni che tante volte possono venire anche dal diavolo. Ma in questo caso non era dal diavolo il fatto della piscina. Era Dio aveva misericordia ed era una prefigura di quello che Gesù era, un'anticamera alla fede che si deve avere in Dio. Allora, cerchiamo di rispondere a un'altra domanda, questa volta che ci viene data, posta da Salvatore, dalla provincia di Milano, Salvatore Patti, perché vediamo che abbiamo più di un Salvatore, quindi specifico per questo. In Matteo capitolo 8, versetto 22, scrivete per i vostri appunti, Matteo 8, versetto 22, cosa intendeva dire Gesù? Per darvi la risposta leggiamo insieme Matteo 8, 22. Gesù disse, seguimi e lascia che i morti seppelliscano i morti. Che cosa significa questa espressione di Gesù? Significa semplicemente che chi non ha ancora lo Spirito Santo non è ancora né generato né nato spiritualmente, non è ancora un membro del corpo di Cristo. Ora, questa può essere vista o sentita, interpretata come una frase che diciamo noi solo per dire no, diamo un sostegno scritturale a questa frase di Gesù. Seguimi e lascia che i morti seppelliscono i morti, i loro morti. Perché l'umanità è tutta un'umanità di morti che seppelliscono i loro morti. Andiamo in Giovanni capitolo 5, versetto 24, perché qui è lo stesso Gesù che descrive chi sono i morti che seppelliscono i loro morti. Giovanni 5, 24, Gesù dice: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Quindi implicitamente ciò vuol dire che chi non crede a colui che ha mandato Gesù Cristo e chi non crede a Gesù Cristo che è stato mandato dal Padre non ha la vita eterna e viene al contrario in giudizio e resta nella morte. Difatti, nella prima lettera dell'Apostolo Giovanni, nel capitolo 3, versetto 14, Gesù ispira il suo Apostolo, possiamo leggere che noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama il proprio fratello rimane nella morte. Noi comprendiamo da qui l'importanza essenziale del battesimo, sia per ravvedimento nell'acqua, ma anche il battesimo dello Spirito Santo mediante l'imposizione delle mani. È estremamente importante perché diversamente si rimane morti. Noi cominciamo a vivere veramente quando riceviamo lo Spirito di Dio. Quindi quelli che non sono ancora chiamati da Dio si affaticheranno per cose vane, che non riguardano il disegno di Dio di creare figli di Dio. Tutte le loro fatiche sono al di fuori del disegno di Dio. La frase di Gesù è come dire: lascia che i non chiamati per adesso si occupino dei loro affari che periranno con loro. Tu invece occupati della mia opera, che è un'opera di vita eterna. Ecco cosa significa. Lascia che i morti seppelliscono i loro morti. Difatti, quando noi vediamo tutti questi ospedali, tutti questi dottori, eccetera, eccetera, ora è chiaro che sono sinceri, è chiaro che si prodigano e quindi dobbiamo anche pregare per loro, ma nessuno di loro ha l'elisir della vita eterna. Tutti ci ammaliamo, scienziati, meno scienziati, dottori, non scienziati, tutti ci ammaliamo. Perché la scienza umana non può eguagliare la scienza di Dio né la potenza di Dio. Quindi, un'altra domanda sempre da nostro fratello Salvatore Patti, che è questa. E dice, in base alla prima lettera dell'Apostolo Giovanni, nel capitolo 5, versetto 18, prima Giovanni, capitolo 5, versetto 18, dice che chi è nato da Dio, diventando figlio di Dio, non può più peccare. Quindi, com'è possibile questo? Evidentemente, quando ci accorgiamo che in effetti anche dopo il battesimo si scivola nel peccato, non è vero? Come mai questa scrittura? Cosa vuol dire che quando diventiamo figli di Dio non possiamo più peccare? Ecco, la risposta è questa, che la scrittura non dice esattamente questo. Leggiamola insieme, perché dice qualche cosa un po' di diverso. Tante volte leggiamo una frase e gli diamo un intendimento un po' diverso da quello che la stessa frase dice. Allora, nella prima lettera di Giovanni, capitolo 5, versetto 18, leggo dell'edizione Nuova Diodati, dice: noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca. Ecco, se ci fermassimo lì, evidentemente allora tutti noi potremmo dire non siamo nati da Dio, perché oggettivamente non siamo perfetti. Però guardate cosa dice la seconda parte di questo versetto. Dice: chi è nato da Dio preserva se stesso e il maligno non lo tocca. Chi è nato da Dio preserva se stesso e il maligno non lo tocca. Cosa significa? Significa che il tema di questa scrittura non è la nostra perfezione, la perfezione di coloro che ricevono lo Spirito Santo, ma il tema di questa scrittura è la buona volontà di chi si è pentito dei propri peccati ed ha ricevuto la grazia dello Spirito, di ricevere lo Spirito. La scrittura stessa dice chiaramente che chi diventa figlio di Dio preserva se stesso da fare il male e non persiste intenzionalmente nel peccato. Quindi è una questione non di perfezione, ma di buona volontà. E c'è da dire che soltanto quando saremo entrati o nati nel regno di Dio, mediante la risurrezione in gloria, saremo capaci, realmente capaci, di non cadere più nel peccato. Quindi il problema un pochettino nasce nel leggere la scrittura quando dice: noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca. In realtà questa traduzione non è delle ottimali, perché la scrittura originale nel greco non dice: noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca. In realtà la parola, il verbo nascere, non c'è, è stato dato nella traduzione, ma nell'originale dice: noi sappiamo che chiunque è generato da Dio non pecca. Chi è generato da Dio preserva se stesso e il maligno non lo tocca. Perché noi non siamo nati nel regno di Dio ancora, e così come non siamo ancora realmente figli di Dio, sebbene nella Bibbia veniamo chiamati figli di Dio, ma in prospettiva. Noi siamo chiamati anche un popolo di re e di sacerdoti, ma in prospettiva, perché nessuno di noi è re o sacerdote nel modo più assoluto. Noi saremo re e sacerdoti quando entreremo nel regno di Dio, e quando entreremo nel regno di Dio allora sì che saremo nati. Il verbo nascere ha a che fare con la risurrezione, mentre adesso, quando riceviamo la parola di Dio e ancora di più quando riceviamo lo Spirito Santo di Dio, veniamo generati e siamo come il feto è dentro il grembo della propria madre. La nostra madre adesso figurativamente è la Chiesa, che soltanto quando saremo entrati o nati nel regno di Dio mediante la risurrezione in gloria saremo capaci di non cadere più nel peccato. Ma la nostra attuale realtà è che in questa nostra vita fatta di carne e sangue non avremo mai un solo istante in cui noi possiamo dire di non essere peccatori o di aver dominato totalmente il peccato e di non avere bisogno del sacrificio di Cristo per essere riscattati dalla pena di morte eterna. Anche fino all'ultimo respiro della nostra vita avremo bisogno del suo sacrificio. Bene, spero che anche a questa domanda abbiamo fugato le nuvole. Adesso rispondo a un paio di domande alla nostra sorella Caterina dalla provincia di Torino, che da tempo che aspetta anche là. Allora, la prima domanda è questa: come interpretare Luca capitolo 20, versetto 29 fino al 36? Come interpretare Luca capitolo 20, versetti da 29 a 36? Leggiamo insieme Luca 20, dal capitolo 20, dal versetto 29. Ora, vi furono sette fratelli. Il primo prese moglie e morì senza lasciare figli. Il secondo la prese come moglie e morì anche egli senza lasciare figli. La prese poi il terzo e così tutte e sette morirono senza lasciare figli. Dopo tutti morì anche la donna. E la domanda dei discepoli di Gesù a Gesù fu questa: ora, maestro, nella risurrezione di chi sarà moglie questa donna, poiché tutte e sette l'hanno avuta per moglie? E Gesù rispondendo disse loro: i figli di questa era, l'era umana, si sposano e si maritano, ma coloro che sono ritenuti degni di ottenere l'altra era, l'era futura, il mondo a venire, e quelli che saranno ritenuti degni di ottenere la risurrezione dei morti, non si sposano né si maritano. Essi infatti non possono più morire, perché avranno la natura come gli angeli, sono figli di Dio, essendo figli della risurrezione. Vedete, anche qui Gesù spiega bene il concetto che si nasce come figli solo alla risurrezione, e prima della risurrezione al massimo noi siamo generati dallo Spirito. Quindi la risposta, l'esegesi, l'interpretazione che la Chiesa di Dio Unita dà a tutti, di cui potete prendere nota, è questo: il non sposarsi né maritarsi nel regno di Dio, dal punto di vista umano ci rendiamo conto che sembra una perdita rispetto alla possibilità di poterci sposare tra maschio e femmina. Ma non è affatto così, se ci pensiamo bene. Cioè, avvertiamo come una perdita, ma non l'avvertiamo più come una perdita se approfondiamo spiritualmente il disegno di Dio. Dio, sappiamo che ci ha creato maschio e femmina per poter procreare figli carnali. Perciò ha istituito il matrimonio tra maschio e femmina. È stato Lui che ha istituito il matrimonio tra maschio e femmina. Ma la Chiesa tutta è la sposa promessa a un unico sposo, che è Cristo. Quando avremo dei corpi eterni, non avremo più bisogno di fare figli carnalmente, come fanno gli animali, perché assieme a Dio noi creeremo spiritualmente dei figli spirituali. Dice: ma quando saremo nel regno di Dio, cosa faremo? Suoneremo le arpi? Oppure dormiremo notte e giorno senza fare niente? No, noi creeremo figli spirituali, come sta facendo adesso Dio con noi oggi. E il Dio dei nostri corpi, così carnali, con i bisogni di mangiare, di tanti altri bisogni carnali, ci ha creati nel sesto giorno come gli altri animali, non sa cosa farsene di questi corpi nostri. E francamente, man mano che ognuno di voi invecchierete, vi renderete conto, se Dio vi darà molti anni, capirete che il corpo umano carnale, di sangue e ossa, carne e sangue, non serve a niente se non sarà trasformato nel corpo glorioso della vita eterna. I piaceri e le beatitudini della vita spirituale, perché i piaceri carnali durano pochi secondi, pochi minuti. Tante volte si fatica tanto per avere pochi minuti di gioia, ma nella vita eterna i piaceri e le beatitudini della vita spirituale, con corpi composti di spirito immortale, sono di gran lunga più numerosi. I piaceri e le beatitudini sono di gran lunga più intensi e più gratificanti di quelli che possono darci l'esistenza fisica fatta di carne e sangue. Inoltre, perché se ci fate caso noi siamo rivestiti di pelle e solo esteriormente siamo dei calici luminosi, puliti, splendenti, ma internamente puzziamo. Inoltre, il fatto che tra figli di Dio nel regno di Dio non ci si sposi non significa che non ci saranno meravigliosi rapporti, legami di amore intenso e di pura amicizia, di fratellanza, dove tutti avranno dei doni di cui godere personalmente e per servirci gli uni gli altri, senza avere diffidenze, invidie e roba varia. Ora siamo come dei feti dentro il grembo della nostra madre chiesa, che è un ambiente circoscritto e limitato, anch'essa questa chiesa imperfetta, che ha bisogno di essere perfezionata da Cristo. Ora, quando il feto è dentro la pancia, non può certo sapere con esattezza quale splendore troverà quando nascerà, quando sarà partorito. Così sarà per noi quando nasceremo nel regno di Dio, quando lasceremo il regno umano per entrare nel regno di Dio. Nel regno di Dio ci sono piaceri e beatitudini di gran lunga superiori e duraturi ai piaceri carnali. Un'altra domanda da parte di Caterina, da parte di Torino, è questa: gradirei sapere se la profezia citata nell'Apocalisse capitolo 8, versetti 10 e 11, che riguarda la stella Ascensio, se si può collocare con lo scoppio del reattore nucleare di Chernobyl, nome che significa appunto Ascensio, erba amara, e che ha inquinato quei fiumi lì e molte regioni circonvicine. Per cercare di capire meglio e di dare una risposta più scritturale possibile, leggiamo i versetti da 10 e 11 di Apocalisse 8. Questa scrittura profetizza quanto segue. Poi suonò la tromba, il terzo angelo, e cadde dal cielo una grande stella che bruciava come una fiaccola, e cadde sulla terza parte dei fiumi, sulle sorgenti delle acque, e il nome della stella è Ascensio, e la terza parte delle acque divenne Ascensio, cioè amara, e molti uomini morirono a causa di quelle acque perché erano diventate amare, imbevibili. La domanda è: la stella Ascensio si può collocare con lo scoppio del reattore nucleare di Chernobyl? La risposta è no, perché il reattore nucleare di Chernobyl è sulla Terra. La stella chiamata Ascensio viene scagliata da Dio dal cielo, perché Dio farà cadere questa stella Ascensio sulla Terra, tra l'altro anche, soltanto all'apertura del settimo sigillo. Mentre invece oggi ci troviamo alla fine degli eventi descritti nel quinto sigillo e quasi all'inizio degli eventi del sesto sigillo descritti nel sesto capitolo dell'Apocalisse, versetti da 12 a 17. Se noi li leggiamo ora insieme, nel sesto capitolo, quindi due capitoli prima, leggiamo, ci rendiamo conto che quello che accadde a Chernobyl non può riferirsi, contribuisce sicuramente ad avvicinarci al tempo della fine, ai pasticci che combiniamo noi esseri umani, guidati e sedotti da Satana, ma la stella che cade dal cielo di nome Ascensio non è quella. Difatti leggiamo nel versetto 12: poi vidi quando egli aperse il sesto sigillo, ed ecco si fece un grande terremoto, e il sole divenne nero come un sacco di crine, e la luna divenne come sangue, e le stelle del cielo caddero sulla terra, come quando il fico scosso da un grande vento lascia cadere i suoi fichi acerbi. Quindi il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola, ed ogni montagna ed ogni isola fu smossa dal suo luogo, e i re della terra, i grandi, i ricchi, i capitani, i potenti, ogni schiavo ed ogni uomo libero si nascosero nelle spelonghe e fra le rocce dei monti, e dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il grande giorno della sua ira, e chi può resistere? Quindi noi vediamo che il sesto capitolo descrive una condizione che ancora non si è verificata oggettivamente, perché tutti i governanti umani mica stanno temendo che Cristo sta venendo, anzi loro imperano, litigano fra di loro, fanno a gara, fanno bracci di ferro e addirittura cercano di mettere il bavaglio a quelli che predicano la verità. Quindi ancora i governanti del mondo non sono arrivati alla consapevolezza che Cristo sta per tornare, non lo credono, ma verrà questo momento. Quindi il capitolo invece che hai citato tu, Caterina, nel capitolo 8 di Apocalisse, è quando si apre il settimo sigillo, e quindi la stella chiamata Assenzio fa parte di una di quelle piaghe che Dio manderà sulla terra per fermare la grande tribolazione che gli uomini stessi, guidati dalla grande bestia apocalittica, provocheranno sulla terra. Va bene, spero di avere chiarito questo. Sempre da Caterina dice: gradirei sapere il perché della differenza riscontrata nella Nuova Diodati a proposito della preghiera del Padre nostro, perché in Matteo 6, versetti da 9 e 13, e Luca 11, versetti da 2 e 4, praticamente penso che si riferisca al verbo indurre in tentazione. Leggiamolo insieme. Leggiamo prima Matteo 6, versetto 13 della Nuova Riveduta, dove Gesù, nel dare il modello della preghiera al Padre nostro, dice: e non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male, perché tuo è il regno e la potenza e la gloria in eterno. Amen. In Luca 11, versetto 4, invece, la Nuova Diodati rende le parole di Gesù in questo modo. Dice: perdona i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore, e non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Quindi, come dire, la frase è invertita, ma il concetto è lo stesso, sia nella Riveduta che nella Nuova Diodati. Però soltanto la Bibbia Cattolica e la vecchissima Diodati hanno tradotto in «non ci indurre in tentazione». Ora, questa espressione «non ci indurre in tentazione» è chiaramente una traduzione sbagliata, perché nella lettera di Giacomo, capitolo 1, versetti da 13 a 14, è scritto che nessuno, quando è tentato, dica «io sono tentato da Dio», perché Dio non può essere tentato dal male, ed egli stesso non tenta nessuno. Ciascuno invece è tentato quando è trascinato e adescato dalla propria concupiscenza. Quindi in realtà, a rendere la traduzione più esatta, sono la Nuova Diodati e la Nuova Riveduta, mentre la Bibbia Cattolica, come al solito, è quella che ha piccoli errori qua e là nella traduzione. Allora, un'ultima domanda, rispondo a Caterina e poi avremo tante altre domande da parte di altre. Dice: quali sono le evidenze che gran parte della Chiesa di Roma è caduta nell'apostasia? È chiaro che questa domanda richiederebbe uno studio molto approfondito e delle prove molto, molto numerose, che non si possono dare in un'ora o in un'ora e mezzo. Però cercherò brevemente di dare. In generale, la prova principale che la Chiesa Cattolica è caduta nell'apostasia, la parola apostasia significa allontanamento dalla verità biblica, sta nel fatto che questa Chiesa ha cambiato i tempi, le leggi e le feste di Dio. Un'altra prova sta nel suo stesso nome. Prima era la Chiesa di Dio a Roma, poi è diventata la Chiesa di Roma universale. Universale significa Chiesa di tutti. La vera Chiesa fondata di Cristo però non è mai stata universale, è un piccolo gregge, non è universalistica, è solo fatta di quelli che si santificano stando lontani dai peccati del mondo. Ci sono altre molte evidenze storiche del fatto che la Chiesa cattolica non si basa sulla parola di Dio scritta nella Bibbia e che si basa invece principalmente sulle tradizioni dell'uomo, tradizioni inventate dall'uomo. Per esempio, nel 325 ci fu il concilio di Nicea, dove l'imperatore Costantino il Grande crea la Chiesa cattolica dopo un genocidio di milioni di primi cristiani torturati per farli rinunciare. Nel 175, per esempio, il vescovo di Roma, Eleuterio, perseguitò i primi cristiani perché questi distinguevano le carni pure e impure. Nel 327 l'imperatore Costantino ordinò a Geronimo di tradurre la versione Vulgata in latino, cambiando i nomi propri ebrei e dando al Nuovo Testamento un'impronta antisemita. E in certe parti, per esempio in Marco capitolo 7, dove c'è scritto: e così dicendo purificò tutti i cibi, una vera grande falsità, perché vuol dire che noi dovremmo poter mangiare tutto senza avere mal di pancia, senza avvelenarci, e anche perché in Apocalisse è scritto che gli animali impuri esistono ancora, per non parlare dell'epidemia che stiamo soffrendo a motivo del coronavirus, vengono da animali impuri, manipolati poi in laboratorio. Nel 431 si inventa il culto della Vergine, non il fatto della Vergine, ma quello di adorare la Vergine Maria. Nel 594 si inventa la dottrina del purgatorio, e quindi il purgatorio è dove vanno, secondo la dottrina cattolica, i morti che non sono degni di entrare in paradiso, ma nemmeno ancora da penalizzare, da farli andare in un fuoco eterno a soffrire per l'eternità. Quindi l'idea del purgatorio è un'idea che implicitamente, per terrorizzare le popolazioni, veniva inculcata l'idea che esiste l'inferno, dove tu per 100 anni di trasgressione o di debolezza poi ti meritavi un'eternità di tormento. Nel 610 si inventa il titolo di Papa, perché prima erano chiamati vescovi, il vescovo di Roma, il vescovo di Alessandria, e solo nel 610 diventa, diciamo, consolidato il titolo di Papa. Nel 788 si impone l'adorazione dei santi, che è un'adorazione tipica pagana. Nel 995 è stato cambiato il significato di Kadosh, che significa paragrafato, cosa significa essere santo, mentre per noi essere santi significa essere separati dal male, e quindi da questo punto di vista la nostra buona volontà essere santi e santificati. Per la Chiesa cattolica essere santo è solo quando il Papa santifica e beatifica una persona nel cielo e quindi oggetto di adorazione. Nel 1079 viene imposto il celibato ai sacerdoti, quindi è una dottrina questa prettamente diabolica. Poi nel 1090 viene imposto il rosario, una moltiplicazione di preghiere per manipolare e plagiare le menti. Nel 1184 si perpetra l'inquisizione, praticamente togliendo tanti beni, tanti possedimenti a tutti coloro che leggevano la Bibbia e non si allineavano ai dettami della Chiesa cattolica. Nel 1190, per costruire e comprare immobili e terreni e costruire anche la cosiddetta la piazza San Pietro, vendevano le indulgenze. Se tu volevi essere perdonato e non andare direttamente all'inferno, allora pagavi certe somme e quindi c'era l'indulgenza papale. Nel 1215 fu iniziata l'istituto del confessionale, la confessione ai sacerdoti, alla gente, ma anche e soprattutto da parte dei re, dove i sacerdoti cominciavano a capire e a vedere tutte le problematiche anche dei governanti e dei re e tenevano in scacco matto anche la politica dei governanti. Nel 1216 Papa Innocento III istituisce l'Eucarestia, cioè l'idea che quando uno prende l'ostia sacra, cosiddetta, avviene il fenomeno, secondo loro, della transustanzazione, che per noi invece non è altro che un'imitazione del voodoo dei popoli pagani dell'Africa centrale e del centro dell'America Latina. E l'idea che la dottrina pagana della mitologia greca, dove tu mangi qualcosa, come in questo caso il pane, che rappresenterebbe il corpo di Cristo, diventerebbe carne umana senza però cambiare il sembiante umano. Nel 1311 fu imposta il battesimo ai neonati, con la scusa della peste, che non c'era molta acqua, e quindi certe abitudini dimostriamo come in realtà poi sono rimaste per secoli. Come anche oggi c'è il rischio che diventa una moda, una cultura, quella di coricarsi, perfino coricarsi con la mascherina a casa, oppure anche quando si è soli in una strada deserta, di continuare a portare una mascherina. Poi nel 1854 si inventa l'Immacolata Concezione, cioè che non solo Maria concepì Gesù nella sua verginità, ma anche la madre di Maria concepì Maria nella sua verginità. Questa è una delle più grandi bestemmie che sono state approvate e divulgate nel 1859. Poi nel 1870 il Papa assume il concetto della infallibilità quando parla dal pulpito, ex cathedra. Quindi ci sono più di altre 2500 cose inventate da questa religione, inventate proprio per schiavizzare l'essere umano, che non si pone, che non si fa domande, che non studia la Sacra Bibbia, ma che accetta passivamente, relegando il proprio libero arbitrio alle autorità superiori. Se l'autorità superiore dice una cosa, anche se è stupida, anche se è insensata, tutti si adeguano. Lo Stato Vaticano è, come dire, più politico che religioso, e la politica viene utilizzata soltanto come copertura. Come tutte le altre religioni secolari, lo scopo di tenere sotto controllo e manipolare le popolazioni. Difatti siede su molte popolazioni con molte lingue, ecco perché viene chiamata la donna, simbolicamente la donna, la grande meretrice, che siede su tante acque, su tanti popoli, anche e soprattutto mediante il confessionale, che proprio ha abituato la gente a fare delle confessioni unilaterali, quando in realtà Gesù ci dice confessate i falli gli uni gli altri per creare una unità speciale. È stato molto doloroso quando io ho dovuto prendere atto, io personalmente, che come tutte le religioni di questo mondo, anche la Chiesa Cattolica, in cui ero stato educato credendo che fosse il cristianesimo, alla fine ho dovuto scoprire con grande dolore che è una grande menzogna, ed era ora che io ne conoscessi la verità e ne uscissi da questa Babilonia. Quindi è un richiamo a tutti noi di uscire da questa Babilonia. Adesso una risposta a nostra sorella Lumilla, dalla provincia di Pavia, anche lei ha dovuto aspettare tanto. La domanda è: Satana può ancora presentarsi davanti al trono di Dio con Giobbe? Oppure accusa i fratelli da un'altra dimensione? Rifaccio la domanda. Satana può ancora presentarsi davanti al trono di Dio come con Giobbe? O accusa i fratelli da un'altra dimensione? La risposta è semplicemente questa, che non c'è una risposta assoluta nella Bibbia per poter dare una risposta assolutamente dogmatica. Però possiamo dire che la Bibbia narra che ci sono angeli, cioè quando noi leggiamo la Bibbia vediamo degli episodi in cui certi angeli si presentano a cospetto di Dio, mentre ci sono altri episodi in cui ad altri angeli non si presentano a cospetto, non possono presentarsi al cospetto di Dio, perché sono stati allontanati da Dio. Ora, se mettiamo insieme tutte le scritture su questo argomento, possiamo tuttavia concludere che Satana e i demoni non possono presentarsi letteralmente al cospetto di Dio se non esclusivamente, scusate il termine, se non esclusivamente in teleconferenza spirituale, se così possiamo dire. Perché? Per due motivi. Primo, perché a differenza degli angeli buoni, che hanno dei corpi, come abbiamo letto prima nel dare la risposta qual è la natura degli angeli, gli angeli buoni hanno dei corpi spirituali gloriosi, splendenti, mentre i demoni e Satana stesso non hanno più il corpo, sono soltanto delle menti vaganti. Quindi loro possono parlare a Dio solo attraverso il collegamento spirituale, come una specie di telepatia, ma non che loro possono presentarsi al cospetto di Dio. Quando noi leggiamo la storia di Giobbe, che gli angeli di Dio si presentano, vengono a rapporto con Dio, è solo un'allegoria, è per spiegare che in un modo o nell'altro tutti devono venire a rapporto con Dio. Anche noi veniamo a rapporto con Dio quando preghiamo, ma non siamo corporalmente proprio davanti a Dio, lo siamo spiritualmente. Quindi Satana e i demoni accusano i fratelli di Dio, ma non presentandosi direttamente al cospetto di Dio, ma attraverso la capacità di Dio di vederli ovunque essi siano, come menti vaganti. Come se Dio chiama a rapporto gli angeli usando un sistema, appunto, di teleconferenza spirituale a noi sconosciuto. Nel caso degli angeli buoni, Dio vede corporalmente gli angeli, ma nel caso degli angeli ribelli, che sono diventati demoni, non vede i loro corpi, perché loro non hanno corpi, però comunicano attraverso la mente. Quando Dio chiama a rapporto gli angeli, alcuni possono venire a Lui in presenza, ricordiamo questo, ma altri mediante una telepatia spirituale. Spero di aver dato una risposta in qualche modo in armonia con la verità biblica. Adesso diamo una risposta anche a nostro fratello Angelo Cappello dalla Calabria, che anche lui, poverino, ha aspettato tanto, Angelo. Allora, a cosa si riferisce Apocalisse capitolo 3, versetto 9? A cosa si riferisce Apocalisse 3, versetto 9? Ecco, io ti consegno alcuni della sinagoga di Satana, che si dicono giudei, e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire ad inginocchiarsi ai tuoi piedi, e conosceranno che io ti ho amato, che io ho amato te e non loro. A cosa si riferisce questa scrittura, chiede il nostro fratello Angelo Cappello. Ecco la risposta. Questa promessa di Dio è per la Chiesa di Filadelfia, cioè ai fedelissimi a Dio di tutte le generazioni dal primo secolo dopo Cristo sino al ritorno di Cristo. Perché cristiani e filadelfiani ci sono sempre stati. Il riferimento a quelli che si dicono di essere giudei e non lo sono si riferisce a due categorie di persone che frequentavano le congregazioni, ma non avevano ancora capito né assimilato l'importanza dello Spirito Santo. Queste due categorie di persone erano, in primo luogo, alcuni giudei che nel frequentare la Chiesa di Cristo si vantavano di essere più speciali dei pagani convertiti. Dice, siccome noi siamo giudei, siamo israeliti, e voi siete pagani convertiti, voi dovete seguire i nostri ordini. Noi siamo più cristiane di voi. Difatti notate bene che questo rimprovero che Dio fa nella lettera, poi Dio attraverso l'Apostolo Paolo ai Romani capitolo 2 viene reiterato questo concetto. Romani 2, anzi diciamo che Paolo nel capitolo 2 della sua lettera ai Romani lo preannunciava, perché l'Apocalisse fu rivelata nel 90 d.C., mentre qui siamo quando Paolo scrive intorno al 70 d.C. Romani 2, versetto 17 fino al versetto 19 dice: ecco, tu ti chiami giudeo, tu ti fondi sulla legge e ti glori in Dio, conosci la sua volontà e distingui le cose importanti, essendo ammaestrato dalla legge e sei convinto di essere guida di ciechi, luce di quelli che sono nelle tenebre. Ecco, praticamente gli stai dicendo, tu ti vanti perché gli altri non sanno tutto questo, eccetera. E poi nel versetto 23 dice: tu che ti glori nella legge, disonori Dio trasgredendo la legge. Infatti, per causa vostra, come sta scritto, il nome di Dio è bestemmiato fra i gentili. Gli sta dicendo Dio: io è vero che ho fatto un primo patto con voi, ma voi non mi avete rappresentato bene. E quindi molti gentili li avete portati a dire: beh, se questo è il vostro Dio, se voi siete il popolo di Dio, campa cavallo. Allora, l'altra categoria di persone che dicevano di essere giudei e non lo erano, si riferisce ad alcuni credenti provenienti dal paganesimo che, avendo subito il fascino del nazionalismo e del giudaismo farisaico e legalista spiegato poco fa, dichiaravano anch'essi di essere giudei. Difatti oggi come oggi vediamo tanti movimenti cristiani che organizzano gite per andare a Gerusalemme, per carità, visitare i cosiddetti luoghi sacri, non c'è nulla di male, ma pensare di andare là solo per imparare qualcosa dagli ebrei, non c'è errore più grande, perché questi pagani che si erano convertiti ai giudei in realtà vantavano che anche loro erano giudei, volevano giudaizzarsi, volevano diventare ebrei anche loro, e difatti imparavano non le usanze della Bibbia o gli insegnamenti biblici, ma le usanze ebraiche, proprio che non necessariamente sono comandamenti di Dio, ma tradizione ebraica. Quindi non lo erano né gli uni né gli altri, né gli ebrei di sangue che si vantavano di essere ebrei, né i pagani convertiti che in qualche modo invidiavano i giudei e volevano e si vantavano e si vestivano da giudei. Quindi, difatti, nei versetti 28 e 29 Paolo precisa: infatti il giudeo, dice, non è colui che appare tale all'esterno, e la stessa circoncisione non è quella visibile nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente, cioè nello spirito, e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito e non nella lettera. E poi conclude dicendo: e di un tale giudeo la lode non proviene dagli uomini, ma da Dio. C'è anche da dire che Giuda, il nome Giuda, è il nome della tribù che deteneva lo scettro regale ed è destinato a tenerla in futuro su tutte le altre tribù di Israele. Questo scettro regale apparterà anche ai gentili che sono giudei nel loro cuore e nello spirito. Questo è il motivo per cui Dio dice che tutti quelli che dicono di essere giudei ma mentono e non lo sono saranno da lui portati a prostrarsi davanti ai piedi di quelli che sono realmente giudei nel cuore, in virtù della presenza dello Spirito Santo e della vera umiltà nella loro vita. Quindi spero di aver dato una spiegazione abbastanza comprensibile di che cosa significa l'espressione che io ti consegno alcuni nella sinagoga di Satana che si dicono giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostarsi ai suoi piedi e conosceranno che io ti ho amato. C'è tempo ancora per un'ultima risposta a Fabrizio Pirotta, dove dice Salmi 47 giustifica la superiorità della razza ebraica? Salmo 47 giustifica la superiorità della razza ebraica? Stranamente questa domanda di Fabrizio è arrivata subito dopo quella precedente. La risposta che cercheremo di dare è questa. Salmi 47 verso 3 recita così: egli sottometterà i popoli a noi. Questa è una profezia. Egli sottometterà i popoli a noi e le nazioni sotto i nostri piedi. Egli ridurrà i popoli sotto di noi e le nazioni sotto i nostri piedi. Il movimento ebraico sionista interpreta questa scrittura per giustificare la concezione diabolica del loro Messia umano, per sottomettere le nazioni non a Dio ma al loro concetto di Israele, ad esempio i banchieri sionisti estremisti. Questi vantano di essere una razza superiore, ma non dobbiamo fare l'errore che tutti gli ebrei siano così. Dobbiamo dimenticare che al tempo di Gesù la maggioranza degli ebrei erano così, ma quando Gesù scelse il suo piccolo gregge, i suoi 12 discepoli non erano così, ad eccezione di Giuda Iscariota, quello che lo tradì, ma poi ci furono tanti cristiani che furono disposti a morire nell'umiltà e nella fede pur di non seguire l'esempio di quelli sbagliati. Quindi c'è un piccolo gregge fedele, di ebrei fedeli, e c'è un grande popolo di ebrei che ancora deve essere, come dire, corretto da Dio. In Romani capitolo 2, nel versetto 29 fino al 29, Dio dice che giudeo non è colui che appare tale all'esterno e la circoncisione non è quella visibile nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito e non nella lettera. E d'un tale giudeo la lode non proviene dagli uomini ma da Dio. E poi c'è anche la profezia di Isaia capitolo 2, dal versetto 2 fino al versetto 4, dove c'è scritto che negli ultimi giorni tutte le nazioni verranno proprio nel popolo di Dio a chiedere a Gerusalemme, ma a quel tempo il popolo di Dio che governerà da Gerusalemme con Cristo Re, con l'ausilio dei suoi santi, i suoi santi saranno tutto il gregge di Dio, la Chiesa di Dio glorificata, composta da persone provenienti da ogni razza, colore e lingue. Naturalmente un piccolo gregge, quindi il vero Israele sarà, senza escludere quella parte di piccolo gregge che sono veramente giudei discendenti di Abramo, che non hanno rigettato l'alleanza con Dio, ma anche tanti pagani convertiti a Cristo, insieme praticamente sarà una specie di ONU che, a differenza di questa attuale ONU, Organizzazione delle Nazioni Unite, è fallimentare. Quella sarà veramente l'unione, i rappresentanti di tutti i popoli che faranno vera giustizia e applicheranno vera misericordia e amore per tutti. Bene, siamo arrivati alla fine, ci saranno altri, ma cercheremo di chiudere tutte le altre risposte. Continuate a scrivere le vostre domande, perché risponderemo durante la scuola biblica del martedì sera.